Charlie Hebdo, non uccidiamo una seconda volta la libertà. Di Guido Scorza, 9 gennaio 2015. L'altro ieri a Parigi i terroristi hanno impugnato fucili d'assalto contro uomini che impugnavano solo matite per raccontare il mondo a modo loro. Il giorno dopo, in Italia, il ministro dell'interno, Angelino Alfano, anticipa l'intenzione di impugnare la penna e firmare un provvedimento contenente eccezionali misure antiterrorismo che, tra l'altro, stando alle prime indiscrezioni, limiterebbero la privacy dei cittadini e la loro libertà di comunicare online. È un film già visto dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre del 2001 e la strage delle Torri Gemelle. Anche allora, in tutto il mondo, si reagì, tra l'altro, a colpi di leggi che limitavano prepotentemente un lungo elenco di diritti e libertà fondamentali in nome di evanescenti esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale. In molti ricorderanno che l'Italia non si sottrasse a questa tendenza, varando norme eccezionali tra le quali il tristemente famoso decreto legge del 27 luglio 2005 che porta il nome di Beppe Pisanu, che allora sedeva sulla poltrona oggi occupata da Angelino Alfano. Gli ingredienti principali della ricetta Pisanu antiterrorismo sono esattamente gli stessi che oggi il ministro Alfano anticipa quali ingredienti della sua risposta all'attentato di Parigi: meno privacy e più controllo nelle comunicazioni elettroniche. Una cura che si è già rivelata inefficace una volta e che non c'è ragione per ritenere funzioni meglio la seconda. La prima volta, ovvero con il decreto Pisanu, l'unico risultato che ricordano ancora in tanti fu quello di rallentare terribilmente e per oltre 5 anni la diffusione del Wi-Fi pubblico in Italia, giacché si stabilì che per mettere a disposizione dei propri avventori una connessione Wi-Fi, bar, ristoranti, hotel e tavole calde avrebbero dovuto richiedere un documento di identità e registrare gli utenti. Ma non basta, perché il famigerato decreto Pisanu si abbatté anche come un mannaia sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, legittimando gli operatori a conservare un'enorme quantità di dati personali dei propri abbonati per lunghi periodi di tempo, abilitando così forme di controlli di massa e abdicando in misura importante al sacrosanto principio della riservatezza e privacy nelle comunicazioni elettroniche. C'è da augurarsi che la storia porti consiglio e sia di insegnamento e che, passata l'onda emotiva che non può non seguire la notizia di atrocità disumane quali quelle rimbalzate da Parigi e che è però la peggiore possibile consigliera di chi ha il di governare un paese, il governo con in testa il titolare del Viminale riveda i propri propositi e non commetta ancora una volta l'errore di rispondere ad un attentato terroristico dettato dalla volontà di privare il mondo di una libertà fondamentale come quella di parola, con l'adozione di provvedimenti che, per quanto ispirati dai più nobili principi, avrebbero inesorabilmente un effetto analogo: privare almeno il nostro paese di libertà come quelle alla privacy ed alla comunicazione elettronica, che sono ingredienti ineliminabili della nostra democrazia come di ogni altra democrazia. Varare ora un decreto antiterrorismo a base di meno privacy e più controllo nelle comunicazioni elettroniche significherebbe massacrare, una seconda volta, dopo l'attentato di Parigi, la necessaria condizione di libertà di parola e riservatezza che spetta ad ogni uomo e cittadino in qualsivoglia paese democratico. Si finirebbe in qualche modo per darla vinta ai terroristi che, oltre ad aver privato per sempre le loro vittime della vita e con essa della più inviolabile delle libertà, ed aver gettato il mondo intero in una ingovernabile paura di esercitare la libertà di parola, riuscirebbero anche nell'intento di obbligarci a rinunciare per legge ad altre ed altrettanto importanti libertà. Non dobbiamo lasciare che accada ancora e di nuovo. Se l'attentato di Parigi ha mostrato ai servizi di intelligence ed a chi ha il di garantire la sicurezza nazionale ed internazionale delle macroscopiche falle, riparando le quali si può scongiurare il rischio che quanto accaduto nella redazione del Charlie Hebdo accada di nuovo, ovviamente si proceda alle necessarie riparazioni, ma per carità si eviti di cogliere la palla al balzo per approvare, sull'onda dell'emozione, misure repressive e limitative di libertà tanto fondamentali quali quelle alla privacy ed alla comunicazione elettronica, approfittando del fatto che la paura e lo sgomento dei fatti di Parigi impediranno a chiunque di rivendicare il primato dei diritti civili e delle libertà. Se non serve, come sembra, un intervento davvero urgente ed immediato, lasciamo sedimentare le emozioni e poi, con la lucidità e la ponderazione del tempo e della ragione, preoccupiamoci di come garantirci più sicurezza senza, tuttavia, rinunciare a quel poco di libertà che ancora abbiamo e che è parte integrante e sostanziale del nostro essere cittadini di un paese ad ambizione democratica. Charlie Hebdo, i due terrorismi e la vendetta. I macellai che hanno tentato di macellare la libertà facendo strage di giornalisti nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi sono certamente folli, sono fanatici, sono musulmani, sono algerino-francesi, sono europei. Nessuno può tirare conclusioni a indovinare senza un minimo di analisi logica. La coscienza civile, senza aggettivi, si ribella di fronte a questa cecità obnubilata dall'integralismo religioso, manovrato come un grimaldello e senza scrupoli, con il solo obiettivo di raggiungere lo scopo, destabilizzare l'Islam e fare arrabbiare l'Occidente. Nella mente degli organizzatori folli è una sfida, nelle mani dei manovali vi sono solo Kalashnikov che sparano, non importa a chi. Ciò che importa è ubbidire a un Dio inesistente, cioè a una scusa costruita apposta per fare una strage. I due assassini si sentono eroi e così verranno celebrati nel mondo fondamentalista sottomesso al terrorismo di alcune bande che hanno una strategia precisa, almeno dal 2000 ad oggi, colpendo ogni volta nel segno. Non basta indignarsi, non basta dire che l'Europa deve fare qualcosa, Renzi, non basta recriminare contro gli immigrati in generale, Salvini, occorre domandarsi perché tutto ciò accade. In natura ogni fatto è generato da una causa e produce un effetto. Non esistono fatti, per quanto efferati, indegni e devastanti, isolati, a sé stanti. Io penso che i due poveracci che sono stati addestrati e imbottiti di scemenze per arrivare a tanto sono figli di due cause ben precise che occorre chiamare per nome e non fare finta che sia l'Islam ad armare gli sciacalli e i malati mentali. Troppo comodo, troppo facile. I due algerini, fratelli di sangue e di fideismo, terroristi senza ombra di dubbio, sono figli del terrorismo fondamentalista islamico. Essi con questi atti cruenti di sapore tribale vogliono spaventare in primo luogo gli stessi immigrati di religione musulmana e costringere i paesi ospitanti a cacciarli fuori perché tutti sono un rischio potenziale. I fanatici politici come l'IS, evoluzione di Al-Qaeda, che gli stanno dietro, hanno il progetto di costringere l'Occidente a odiare gli islamici fino a pretendere di farli cacciarli dai territori degli infedeli e farli ritornare alle loro patrie, cioè in Oriente, cioè al fondamentalismo. IS e Al-Qaeda sanno che gli immigrati che arrivano in Occidente si aprono a principi e costumi per loro inaccettabili come democrazia, libertà, libertà di coscienza che sono l'inizio della fine del fondamentalismo religioso perché le masse immigrate non possono più essere dominate e comandate in funzione di un potere clericale che si basa solo su una caricatura del musulmanesimo. Chi arriva in Occidente e assapora la libertà, indietro non torna. Chi sbarca sulle coste occidentali e confronta il tenore di vita non ci pensa due volte, disposto anche a lasciarsi corrompere da tutto ciò che per l'Islam è male pur di affermare la propria libertà. Per questo penso che gli attacchi dall'America alla Spagna alla Francia e qui alla sede di un giornale satirico, simbolo massimo di dissacrazione nella libertà, sono mirati contro i musulmani immigrati e contro gli stati che li ospitano. La stampa è colpevole perché corrompe le idee e lascia spazio al confronto e, cosa ancora peggiore, alla risata. La religione deve schiacciare, non può liberare, e Dio ha il grugno perenne e guai a tentare un sorriso. Costoro hanno di Dio un concetto mortale e mortorio, espressione della loro vita e del loro progetto di società. D'altra parte, gli assassini dei giornalisti satirici sono figli del terrorismo di Stato occidentale che per ingordigia di petrolio e di materie prime spaccia guerre preventive per interventi umanitari, ammazza bambini senza remore di coscienza, bombarda villaggi senza pietà, usa gas nervini, lancia fiamme per distruggere cose e persone che incontra sul proprio cammino, arrivando fino al ludibrio che oggi combatte quelli che ieri armava e che sono armati di armi occidentali. Di fronte alle critiche di qualche insanabile democratico, la risposta da manuale è patetica, falsa e bugiarda. Noi esportiamo democrazia e le nostre sono missioni di pace. In retorica sugli eroi, non siamo secondi a nessuno, vero ministra della guerra Pinotti? Senza contare le torture dirette a sistema contro tutti i trattati internazionali che le vietano. Per gli stati il diritto può essere eluso, frodato, vilipeso, calpestato e ucciso senza problemi. Quando però questo succede, si semina il seme della vendetta che negli spiriti deboli o nelle vittime è l'arma del riscatto. L'Occidente ha invaso l'Oriente, ha depredato quello che poteva, ha armato i suoi alleati che poi sono diventati suoi nemici contro i quali ha scagliato gli amici di oggi che erano i nemici di ieri, amando anche questi. In Oriente non esiste una sola arma che non sia statunitense o europea o israeliana. Nessuno si è preoccupato delle conseguenze e oggi che queste arrivano puntuali come la morte perché distribuiscono morte, solo gli indegni si possono meravigliare. Chi semina vento raccoglie tempesta. Non è che l'inizio. Occorrono politiche trasparenti, non opportunistiche, politiche di vera integrazione che non siano solo un larva inesistente di finte dichiarazioni di intenti, senza mai giungere a una concretezza. Abbiamo perso almeno 25 anni di politiche integrative e siamo sempre al punto di partenza, con uno sciupì o di denaro pubblico, vedi mafia capitale, di personale, di mezzi e strumenti, sapendo che da lì è obbligatorio passare se vogliamo che la convivenza sia reale ed efficace. Piangiamo i morti di Charlie Hebdo, piangiamo sull'attentato alla libertà di stampa, piangiamo sulle vittime innocenti delle Torri Gemelle, ma chi piange i morti anonimi delle bombe e dei raid militari e dei droni che se uccidono innocenti commettono errori, lacrime di coccodrillo? No, solo insipienza di governanti e parlamenti illegittimi perché quando governano contro gli interessi di tutta l'umanità la loro legittimità morale. Piango i giornalisti e abbraccio il dolore delle loro famiglie e di quanti si sentono colpiti perché siamo colpiti da questo atto insano e senza religione. Piango con chi piange, eppure vorrei non piangere per nessuno e nemmeno per la finta democrazia e per il finto diritto in nome dei quali finti governanti decidono da folli. Vorrei che il rispetto dei diritti di tutti fosse garantito a costo della stessa morte. In Occidente, in Oriente, a Nord e a Sud e in tutte le direzioni della rosa dei venti,